Il grande tema di questa lettera è il Vangelo. Noi abbiamo appena letto dei versetti anche molto difficili, anche versetti tristi, che parla del peccato e dell'ira di Dio. Però il peso, il desiderio di Paolo come missionario è di scrivere ai Romani per stabilirli nella loro conoscenza del Vangelo, della buona notizia, il lieto messaggio, per dare una spiegazione dettagliata del Vangelo. Noi sappiamo da Romani capitolo 15 che Paolo sta cercando addirittura di portare il Vangelo in Spagna e spera di procurarsi l'aiuto dei Romani per portare il Vangelo in Spagna. E quindi lui si dedica a scrivere questa lettera per spiegare che cosa è il Vangelo e la necessità di portare questo Vangelo in tutto il mondo, cercando di avere l'aiuto di questi Romani. E come abbiamo letto in versetto 16, che il Vangelo è lo strumento potente di Dio per compiere la sua salvezza. La salvezza non può essere ricevuta se non per mezzo della fede, come dice il versetto 17, che la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto per fede vivrà. Che Paolo vuole diffondere il messaggio della salvezza per fede in Cristo e vuole spiegare questo messaggio a questi Romani. Però prima di arrivare alla buona notizia, il lieto messaggio, di spiegare come il Vangelo è la potenza di Dio per la salvezza, lui deve prima spiegare la cattiva notizia. Infatti, in questa seconda metà del capitolo 1, Paolo sta spiegando perché l'uomo ha bisogno della salvezza. Qual è il problema principale dell'incredulo? È che lui soffoca la verità, come vedremo, e ha bisogno di ravvedersi e essere perdonato. L'uomo ha bisogno della salvezza, e anche coloro che non hanno mai sentito di Gesù Cristo, coloro che non hanno mai sentito di Yahweh, il Dio dell'Antico Testamento, coloro che non hanno mai sentito la rivelazione speciale e particolare di Dio nella Bibbia, hanno bisogno anche loro della salvezza. E Paolo sostiene dal versetto 18 in capitolo 1 fino al capitolo 3 versetto 20, Paolo sostiene che l'intera umanità, sia i giudei sia i pagani, in ogni epoca della storia, l'intera umanità è colpevole davanti a Dio e ha bisogno di essere salvato. E qui, i versetti davanti a noi per oggi, dal versetto 18 al versetto 32, in realtà ci spiegano perché anche i pagani hanno bisogno della salvezza, non soltanto i giudei. I greci, i pagani che non avevano mai ricevuto la rivelazione di Dio, che non avevano mai avuto un profeta del Signore, un profeta tra di loro, avevano bisogno anche loro della salvezza. Lunghi dall'essere ignoranti o innocenti, i pagani, vedremo che Dio si adira contro la loro impietà e la loro ingiustizia. Potremmo suddividere la seconda metà di questo capitolo in Romani in tre parti. Potremmo vedere in versetto 18 l'ira di Dio rivelata. L'ira di Dio rivelata. Poi da versetto 19 a versetto 23, che approfondiremo anche oggi, l'ira di Dio meritata. L'ira di Dio è rivelata perché? Perché l'uomo merita l'ira di Dio, come abbiamo visto. E poi la parte che non abbiamo letto, che da versetto 25 a versetto 32, vediamo l'ira di Dio dimostrata, cioè come si vede l'ira di Dio nel mondo. Stamattina, come dicevo, vorrei concentrarmi da versetto 18 a versetto 23. E il mio obiettivo è di usare questi versetti per entrare nell'uomo interiore del non credente. Cosa sta succedendo dentro il cuore e la mente di un non credente? Questo sarebbe un grande aiuto per noi, se potessimo capire chi abbiamo davanti a noi. Infatti, questo è il motivo per cui un medico fa degli esami per un malato, cioè fa un esame di sangue, un raggio, qualcosa per capire cosa sta succedendo dentro. E noi abbiamo questo nella parola di Dio per noi. Cosa succede dentro la mente di qualcuno che non ha ancora creduto? In un certo senso possiamo pure dire che questo è quello che succedeva dentro di noi quando noi non credevamo in Cristo. E continuiamo a lottare contro queste stesse tendenze anche da credenti. Voglio che noi siamo aiutati nella nostra evangelizzazione. Siccome il Vangelo è il rimedio per la nostra colpevolezza, siccome il Vangelo ci chiama a ravvederci dei nostri peccati, approfondendo questi versetti è un aiuto per noi nell'evangelizzazione, perché ci spiega cos'è veramente il problema. Vogliamo vedere stamattina tre aiuti nell'evangelizzazione che offrono questi versetti. Questi versetti ci spiegano che l'uomo innanzitutto merita l'ira di Dio, poi ci spiega che cosa sa già ogni uomo nella profondità del suo essere, e poi questi versetti ci spiegano come reagisce ogni uomo a questa conoscenza. Il primo aiuto che abbiamo davanti a noi è che l'uomo merita l'ira di Dio. L'uomo merita l'ira di Dio. Versetto 18 dice questo: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Io penso che sia facile presupporre che l'uomo incredulo, soprattutto coloro che non hanno mai letto la Bibbia o che non hanno mai sentito la predicazione del Vangelo, sono semplicemente ignoranti o neutrali davanti a Dio. Ma versetto 18 dice che Dio si adira contro l'uomo che è ingiusto. Solitamente un missionario, quando va da un popolo che non ha mai avuto l'occasione di ascoltare il Vangelo, il messaggio della salvezza, non trova un popolo neutro, non trova un popolo innocente, ma trova un popolo radicato nella idolatria, in ogni tipo di peccato. E solitamente non trova un popolo che reagisce con apertura alla scrittura, ma si trova un popolo che addirittura a volte reagisce contro la scrittura. Perché? Perché? Perché questo popolo non è semplicemente ignorante del Vangelo, ma di fondo c'è una ribellione attiva contro il Creatore e il Vangelo nella chiamata al ravvedimento. Perché quando il Vangelo entra in una cultura e chiama il popolo al ravvedimento, questa chiamata stessa sfida le idolatrie e le pratiche peccaminose che esistono da molto tempo. E Romani 1:18 afferma che questo provoca l'ira di Dio. L'ira di Dio si rivela contro l'ingiustizia dell'uomo. L'ira di Dio è la sua giusta indignazione, che è costante e determinata contro tutto ciò che contraddice la sua santità e la sua giustizia. È la sua giusta indignazione che è costante e determinata contro tutto ciò che contraddice la sua giustizia e la sua santità. In questo capitolo e il prossimo, l'ira di Dio si dimostra nel consegnare l'uomo ai suoi desideri, come abbiamo letto in versetto 24, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Dio consegna l'uomo ai suoi desideri peccaminosi e ad ogni sorte di peccato. E a causa di questi peccati, tristemente, tragicamente, l'uomo accumula, secondo capitolo 2, un tesoro di ira per il giorno di giudizio. E Paolo qua, in versetto 18, dice che l'uomo merita l'ira di Dio non perché è innocente o neutrale, ma perché è empio e ingiusto. E questa ingiustizia, questa impietà si vede nell'uomo che soffoca la verità con l'ingiustizia, soffoca la verità in ingiustizia. L'idolatria, l'immoralità non sono le semplici conseguenze di ignoranza, ma l'uomo nella sua morte spirituale soffoca la verità, sopprime la verità, tiene giù la verità, che è un reato commesso contro il Creatore. E questo mi ricorda dell'immagine di un gioco dei bambini, in cui, non so se vi ricordate, c'è una scatola sorpresa, dentro la scatola c'è un pagliaccio collegato a una molla, e appena si apre la scatola, cosa succede? Il pagliaccio salta fuori. Poi bisogna spingere il pagliaccio contro la forza della molla per chiudere di nuovo la scatola. Ma quel pagliaccio è sempre pronto ad uscire fuori. E solo con forza un bambino riesce a tenere giù il pagliaccio. E l'uomo è un po' come quel bambino. Cerca di tenere giù la verità in questo modo. La verità per natura ha una molla. Vuole uscire sempre. La verità vuole sempre uscire. E l'uomo cerca di mettere a tacere la voce della verità che grida all'interno della sua anima. Questa voce grida e l'uomo cerca di soffocare, di sopprimere questa verità per proteggere se stesso, per soffocare il senso di colpa, per continuare anche nel suo peccato. E quando diciamo che l'uomo reprime e sopprime la verità, non significa che ogni uomo è sempre violento contro la verità. A volte l'uomo cerca di silenziare la voce della verità con la sua immoralità, si tuffa nel peccato affinché non debba pensare a questa voce. A volte l'uomo magari è più sofisticato nella sua, in questo soffocare. L'uomo cerca di strangolare la verità con argomentazioni, rifiuti intellettuali e appelli ad altri uomini fallibili come se fossero autorevoli. Ma non tutti guareggiano contro la verità per distruggerla, ma alcuni sono semplicemente indifferenti e passivi quando le affermazioni della verità sono contrarie al proprio modo di vivere, sono indifferenti, passivi. Non cercano veramente di approfondire la verità. Non cercano veramente di capire, ma questa voce che ho interno alla mia anima, cosa mi sta dicendo? Cosa posso capire perché sono stato creato? Perché mi sento in colpa? C'è un modo per sollevare il peso del peccato? E altri ancora con cui parliamo esprimono una profonda avversione per Dio e non hanno mai letto la Bibbia, non hanno mai approfondito la scrittura, ma hanno una profonda avversione per Dio. E per questo motivo nell'evangelizzazione dobbiamo tener conto che il problema dell'uomo non è solo una mancanza di informazione e di evidenza, ma il problema principale è che l'uomo si trova sotto l'ira di Dio per questa ribellione. Non ha bisogno semplicemente di informazioni o di argomentazioni, ma ha bisogno della salvezza. Cioè, possiamo parlare con qualcuno dell'esistenza di Dio per ore, però senza spiegare il Vangelo non abbiamo dato la potenza di Dio a quella persona che porta la salvezza. Quindi il primo aiuto che nell'evangelizzazione è che l'uomo merita l'ira di Dio. Dio si rivela la sua ira contro l'impietà e ingiustizia. Versetti 19 a versetto 23 ci spiegano i dettagli di questa affermazione che l'uomo soffoca la verità e perciò l'ira di Dio si rivela. Il secondo aiuto che vogliamo vedere adesso è che Dio si rivela interiormente ad ogni persona. Dio si rivela interiormente a ogni persona. Questo dobbiamo capire nella nostra evangelizzazione. Non ci sono eccezioni. Non ci sono eccezioni. Nella nostra evangelizzazione, se potessimo avere un alleato nell'uomo interiore del non credente, questo sarebbe un grande aiuto per noi. I versetti davanti a noi ci dicono che abbiamo un tale aiuto, abbiamo un tale alleato, perché ci dà il punto di contatto che possiamo avere con un non credente. Versetto 19 ci dice che c'è una verità rivelata nell'uomo interiore dell'uomo, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Questo è il perché dietro versetto 18. Questo è perché l'ira di Dio si rivela contro l'uomo che soffoca la verità. Non è innocente l'uomo, è colpevole perché Dio si rivela interiormente. Quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro. Il motivo per cui Paolo può dire che l'uomo è universalmente resiste Dio è perché lui sa quello che dice il versetto 19. Come fa a sapere Paolo che l'uomo non è solo ignorante, ma anche colpevole di aver soffocato la verità? Perché Dio ci dice nella sua parola quello che ha fatto per ogni uomo. Lui ha reso chiaro, palese nell'uomo interiore la sua esistenza, una conoscenza di Dio. Possiamo dire che l'esistenza di Dio non è roba solo per i filosofi o i scienziati, però, o solo per gli esperti, ma indipendentemente dall'opportunità di ascoltare la parola di Dio scritta nella Bibbia, ognuno ha una testimonianza dell'esistenza e della conoscenza di Dio nel suo uomo interiore. Paolo dice che questo è manifesto in loro. Quando qualcosa è manifesto significa che è evidente o palese, non è vago o indistinto o confuso, ma è chiaro. Si riferisce a una cosa chiara. Secondo la scrittura, ogni essere umano ha una conoscenza innata di Dio, perché è Dio stesso che l'ha fatto. Quando ci troviamo davanti a persone che hanno dei dubbi riguardo all'esistenza di Dio, e vi incoraggio di ascoltarli, di fare delle domande, di dialogare, di capire cosa pensano loro. Però forse dicono che Dio non esiste, o forse dicono che non credono in un unico creatore. Però la realtà è che in loro è manifesto quello che si può conoscere di Dio. Dio si rivela interiormente, il testo è esplicito. E so che in una conversazione è raro che qualcuno lo ammetta. La maggioranza direbbe: non è vero, non ho una voce nella profondità del mio essere che mi grida che Dio esiste. Però noi sappiamo che non è il caso, perché Dio ce lo dice. L'uomo non può incolpare Dio dicendo che Dio si è nascosto da loro per poi scusare la loro idolatria e la loro immoralità. Dio, con tutta la sua autorità come creatore, ci dice cosa ha fatto lui per ogni essere umano. Ha lasciato una testimonianza interiore della sua esistenza e della sua natura. Quando qualcuno nega Dio, sappiate questo, che si è ingannato e che c'è veramente una voce, una consapevolezza di Dio, impiantata dal Creatore stesso. Paolo spiega questa rivelazione in versetto 20, lui dice, versetto 20, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Questa è la spiegazione, l'evidenza per quello che ha fatto Dio. Come funziona questa rivelazione interiore? Dio ha creato l'uomo in tale modo che percepisce Dio per mezzo di quello che Dio ha creato. La rivelazione interiore funziona così, che l'uomo percepisce Dio per mezzo di quello che è stato creato. Il versetto qua dice, parla delle le sue qualità invisibili, e poi nomina queste due, la sua eterna potenza e divinità. La sua potenza, la sua divinità sono invisibili. Dio è spirito, non lo possiamo conoscere con i nostri cinque sensi, cioè non possiamo toccare Dio. Una vera comprensione di Dio è sfuggente per mezzo di questi cinque sensi. Ma ciò non vuol dire che non possiamo avere una vera comprensione di Dio. Non significa che la conoscenza di Dio scalvolca la mente. Il Creatore ci ha dato una mente, e ciò che è impercepibile, invisibile ai nostri cinque sensi di vista, udito, olfatto, gusto, tatto, ciò che è impercepibile a questi cinque sensi è chiaramente rivelato al nostro intelletto, dal nostro Creatore. E Paolo sottolinea questo fatto con un tipo di ossimoro in questo versetto. Un ossimoro è una figura retorica che consiste di due termini di senso contrario. Per esempio, nella stanza calò un silenzio assordante. O una copia originale di quel libro. Una copia originale di quel libro. O si può usare una dotta ignoranza per indicare il sapere semplice e onesto. In questo testo Paolo impiega l'ossimoro per rafforzare la realtà che l'incredulo conosce che Dio esiste. Lui dice: le sue qualità invisibili si vedono chiaramente. Le sue qualità invisibili si vedono chiaramente. Le sue qualità impercepibili all'occhio sono viste come se fossero visibili davanti a lui. E Paolo aggiunge qua, in versetto 20, che queste cose sono percepite per mezzo delle opere sue. La parola italiana percepire solitamente sottolinea una comprensione derivata dai cinque sensi. Il senso della parola nell'originale è una comprensione mentale, una comprensione mentale. Cioè, non si può toccare Dio con le nostre mani, ma il suo creato, che è percepito con i nostri cinque sensi, a loro volta informano la nostra conoscenza, la nostra comprensione mentale, intellettuale. E quindi funziona così. La creazione esteriore di Dio collabora con la rivelazione interiore di Dio per dare una rivelazione, una comprensione sufficientemente chiara per rendere l'uomo non ignorante ma responsabile davanti a Dio. La creazione esteriore di Dio collabora con la rivelazione interiore di Dio per dare una comprensione sufficientemente chiara per rendere l'uomo responsabile e non ignorante. E Paolo qua menziona due qualità di Dio: la sua eterna potenza e la sua eterna divinità. Dalle opere di Dio, da quello che Dio ha creato, l'uomo è in grado di osservare la grandezza della sua forte potenza. Le montagne massicce, l'echeggio dei lampi e tuoni, la forza distruttiva dell'acqua o di un vulcano o del vento dimostrano che noi abbiamo a che fare con un Dio la cui potenza non si può misurare e senza limiti. E poi Paolo parla della sua divinità, che è una parola che ci dice che le opere di Dio rivelano non solo qualche caratteristica, ma le sue somme perfezioni. Quando parliamo della sua divinità, si riferisce all'insieme di tutto quello che Dio è. Tutte le sue perfezioni sono rivelate per mezzo delle sue opere. La pienezza della sua divinità è rivelata nel creato. Il creato è un teatro in cui brilla la gloria di Dio. Dalle sue opere l'uomo percepisce la sua saggezza e la sua intelligenza, dall'ordine meticoloso con cui ogni cosa è sistemata. Dalle sue opere l'uomo percepisce la sua bontà, perché Dio non annienta il creato, ma lo preserva e lo sostiene, dando le stagioni, la pioggia, il cibo, sia agli animali che agli uomini. Potremmo continuare di tutto quello che possiamo osservare riguardo le perfezioni di Dio nel creato intorno a noi. E per questo Paolo dice alla fine del versetto 20: perciò essi sono inescusabili. Essi sono inescusabili. A causa della chiara rivelazione di Dio, ogni uomo In ogni fase della storia è responsabile Dio per i suoi numerosi benefici. Ogni uomo è debitore a Dio. Tu sei debitore a Dio. Io sono debitore a Dio perché Dio si è rivelato chiaramente. Il risultato di tutta questa rivelazione è sufficiente per chiudere la bocca di ciascuno e per rendere l'ira di Dio giusto e meritato. E per questo motivo Paolo è in grado di dire che l'uomo soffoca la verità. E quando noi parliamo con persone che non conoscono ancora il Signore, non dobbiamo avere paura di dire: io so che c'è in te una voce nella parte più profonda della tua anima che ti dice che esiste un Dio grande e glorioso che ti ha creato. È proprio questo soffocare, quello che tu stai facendo nel soffocare questa verità, è quello che necessita la promessa del perdono. È proprio questo dal quale tu devi ravvederti e trovare salvezza e perdono. Vediamo nei versetti 21 a 23 il terzo aiuto, la terza verità che ci aiuta nell'evangelizzazione. Abbiamo visto che l'ira di Dio è meritata, cioè l'uomo merita l'ira di Dio per il suo peccato. Abbiamo visto che Dio si rivela interiormente a ogni uomo. Adesso vogliamo vedere che l'uomo reagisce contro la conoscenza di Dio. L'uomo reagisce contro la conoscenza di Dio. Vediamo che l'uomo non è solo il recipiente di questa rivelazione, ma Paolo ci aiuta a capire come reagisce l'uomo di natura a questa rivelazione. Cosa fa l'uomo con quello che vede? Versetto 18 ci ha detto che lui soffoca la verità, versetti 21 a 23 ci spiegano, approfondiscono questo soffocare della verità in tre passi. La reazione dell'uomo vediamo in tre passi qua in versetto 21 a 23. Il primo passo è vediamo un'adorazione rifiutata. L'uomo rifiuta di adorare Dio. In versetto 21 Paolo dice: perché pur avendo conosciuto Dio, e quindi tutto quello di cui parleremo da versetto 21 a 23 presuppone che l'uomo ha già una conoscenza di Dio. Pur avendo conosciuto Dio, in questo modo di cui abbiamo appena parlato, cosa fa l'uomo? Cosa fa l'uomo? Non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato. Lo scopo principale dell'uomo è di adorare Dio, di glorificare Dio, di ringraziare Dio, di amare Dio con tutto il suo cuore, la sua anima, la sua mente. E l'uomo fallisce in questo. Non ringrazia Dio, non glorifica Dio così come è veramente. L'uomo è caduto e rifiuta di riconoscere Dio per quello che Lui è. Non hanno risposto con amore, non si sono comportati con fedeltà verso di Lui. La conoscenza, la rivelazione che doveva suscitare il ringraziamento è degenerata nell'idolatria e l'immoralità. Un commentatore dice: migliaia di migliaia di persone sono vissute in mezzo al meraviglioso universo di Dio e tuttavia, nel loro orgoglio, hanno rifiutato di riconoscerlo come creatore e di dichiarare la sua maestà e la sua gloria. Quando parliamo con coloro che non conoscono il Signore, quando parliamo del peccato, non parliamo soltanto di un elenco di offese morali commessi contro il nostro prossimo, ma si parte dal nostro rapporto con Dio. Il peccato in realtà qua, quello che Paolo sta dicendo, è in realtà alto tradimento contro il maestoso creatore di tutto. L'uomo peccatore rifiuta di amarlo, di adorarlo, di servirlo, e dobbiamo parlare di questo quando evangelizziamo. Non possiamo offrire Cristo a qualcuno senza far capire che Dio si aspetta che loro vivano pienamente e completamente per la sua gloria. dobbiamo chiedere se si trovano veramente in un giusto rapporto con Dio. Stai veramente glorificando Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima? Stai ringraziando il Creatore per ogni sua benedizione? Lo ami veramente con tutto il tuo cuore e la tua mente? Questo è il punto di partenza quando parliamo del peccato. Il primo passo che abbiamo visto è questo fallimento nell'adorazione, una adorazione rifiutata. L'uomo respinge Dio anziché aggrapparsi a Lui. Il secondo passo che vediamo qua è vediamo un inganno radicato, un inganno che diventa sempre di più radicato nell'uomo. E ci sono tre verbi nel passivo, nella lingua originale qua, tre verbi in versetto 21 che dice: ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Queste tre frasi: si sono dati a vani ragionamenti, il loro cuore si è ottenebrato e sono diventati stolti. Tutti e tre con verbi passivi, sono tre frasi che ci spiegano le conseguenze di soffocare la rivelazione interiore di Dio. Cosa succede quando l'uomo non ascolta il suo Creatore? Quando la rivelazione interiore di Dio è respinta, c'è una conseguenza nella mente del non credente. Cioè, possiamo parlare di peccati intellettuali. Peccati intellettuali in cui l'uomo non riesce più a ragionare. L'uomo nel suo essere interiore è consegnato da Dio a ragionamenti vani, un cuore ottenebrato e alla stoltezza. E l'inganno in tutto questo è che l'uomo, versetto 22, che l'uomo pensa di essere addirittura sapiente e saggio. L'uomo pensa di essere addirittura sapiente e saggio nel suo rifiuto della verità. Cioè, questo significa che la sua mente non è ignorante, ma attivamente coinvolta in questo rifiuto per mezzo di giustificazioni. L'uomo ha razionalizzato il rifiuto come se fosse una cosa saggia, se fosse una cosa intelligente, e tuttora l'uomo continua a farlo. Questi sono gli effetti della caduta sulla mente dell'uomo. L'uomo come creatura è creato per vivere dipendentemente sulla rivelazione di Dio. E qua vediamo sono dati a vani ragionamenti, o i loro ragionamenti sono stati resi futili, quello che dice l'originale. Se pensiamo un attimo, come dicevo, noi siamo stati creati per vivere dipendentemente da Dio e dalla sua rivelazione. Pensiamo ai nostri primi genitori, Adamo ed Eva. L'unico modo in cui avrebbero saputo cosa fare e cosa non fare, di mangiare o non mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male, la loro unica guida era la voce del loro creatore, cioè la rivelazione di Dio. Dovevano ascoltare la sua voce. E come creature, tutti i loro giudizi morali dovevano essere derivati e sottomessi al Creatore, perché è Dio stesso che ha creato il mondo. Le nostre menti sono state create per pensare in conformità al pensiero di Dio. Le nostre menti sono state create per pensare il pensiero di Dio. Abbiamo noi bisogno della sua rivelazione. E questo è quello che Dio esige da noi come creature. E se non lo facciamo, se noi non ci sottomettiamo alla rivelazione di Dio, perdiamo ogni punto di riferimento con la realtà. Come un commentatore dice, respingere Dio significa respingere la maggiore realtà dell'universo, la realtà che dà il solo vero significato, lo scopo e la comprensione. Quando ci allontaniamo dalla rivelazione di Dio, il testo dice che l'uomo si dà a vani ragionamenti. I nostri ragionamenti sono diventati o resi futili. Siamo privi dell'intelligenza e cominciamo a ragionare in un modo autonomo, in un modo indipendente da Dio, che non è il modo in cui siamo stati, per cui siamo stati creati. Un apologeta, Greg Bunson, dice questo: la persona non cristiana pensa che il suo modo di pensare sia normale. Egli pensa che la sua mente sia il giudizio finale in tutte le questioni riguardo la conoscenza. Considera se stesso il punto di riferimento per tutte le interpretazioni dei fatti. Però la Bibbia chiama questo un modo vano, un modo futile per ragionare. Perché? Perché quando noi diventiamo indipendenti da Dio o autonomi, l'uomo fa sì che Dio non rientri nel loro modo di pensare e in questo modo non rispetta la distinzione tra il creatore e la creatura. Noi siamo creature, noi non possiamo mai pensare indipendentemente da Dio perché noi non siamo Dio. Forse avete sentito questa frase nel passato: se Dio è onnipotente, se Dio è benevolo, la povertà, la violenza, le guerre non dovrebbero esistere. Avete mai sentito una cosa del genere? Se Dio esiste davvero, toglierebbe il male definitivamente adesso. Avete mai sentito questo? Dov'è Dio? Dovrebbe togliere il male adesso. Praticamente questo ragionamento sta dicendo in effetti che Dio deve agire in modo mio adesso. Dio deve seguire il mio ragionamento. In questo modo l'uomo si inorgoglisce e questo è vano, è stoltezza, perché Dio non deve sottomettersi a noi, Dio non deve rientrare nel quadro che creiamo noi di Dio. Questa è vanità. E poi Paolo dice: il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Il risultato di negare la verità, che è il centro di comando del nostro essere, il nostro cuore, è ottenebrato e il cuore diventa la sorgente di ogni tipo di malvagità. Come dice versetto 24, Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori. Cioè un cuore ottenebrato ha dei desideri impuri, immorali. Il rifiuto della verità piomba l'uomo ancora di più nel peccato. E quando la verità è rifiutata, la falsità, l'immoralità, l'inganno comincia a regnare. E di conseguenza l'uomo, nella sua arroganza, afferma di essere sapiente, ma versetto 22 dice: sono diventati stolti. E Dio non sta cercando qua di prendere in giro il non credente. Sta dicendo veramente di spiegare: il suo modo di ragionare è stolto, non è logico. Soffocando la verità, la mente dell'uomo è resa vana e stolta. E questo vediamo intorno a noi. Questo vediamo intorno a noi ogni giorno. Pensate a questo. L'uomo dice, un uomo incredulo dice che l'esistenza del male nega l'esistenza di Dio. C'è il male, quindi Dio non esiste, ma non è in grado di dire perché una cosa è male o anziché buona. Non è in grado di spiegare perché una cosa è male anziché buona. L'uomo sa che la violenza contro gli innocenti è sempre sbagliato, però non riesce a spiegare perché. L'uomo non può spiegare la moralità assoluta che lui stesso percepisce nel suo cuore. Il fatto che l'uomo vuole condannare il male è l'evidenza che Dio ha lasciato una testimonianza interiore a quella persona. E poi vediamo alcuni uomini increduli che dicono che non è logico credere in Dio, ma non sono in grado di spiegare da dove vengono queste leggi di logica. Alcuni uomini dicono che sappiamo che Dio non esiste perché la scienza rifiuta la sua esistenza. Ma queste stesse persone non sono in grado di dare una spiegazione per l'esistenza dell'ordine dell'universo e delle leggi della scienza. Alcuni vogliono sostenere che il mondo materiale è tutto quello che esiste, siamo solo atomi e molecole, però sono pronto ad insistere su cose immateriali, come queste leggi di moralità, di logica e di scienza. Questo è quello che la Bibbia dice, è stoltezza. Pensano di essere sapienti, ma sono diventati stolti. E questo si vede anche in altre forme di religioni, quando soprattutto in un cristianesimo in cui un tipo di cristianesimo in cui ci sono notevoli contraddizioni tra la tradizione e la sacra scrittura e si va avanti comunque. Questa è stoltezza. E tutte queste problematiche dimostrano che hanno ragionamenti vani, cuori ottenebrati. Come dice versetto 25, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna. C'è un inganno radicato a causa di questo rifiuto. E l'ultimo passo tragico in tutto questo troviamo in versetto 23, un'idolatria scelta. Scelgono l'idolatria. Versetto 23, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Nel respingere la rivelazione di Dio, dopo aver rifiutato la vera adorazione, dopo di essersi radicato nell'inganno, l'uomo sceglie tragicamente di mutare la gloria di Dio in idoli, ossia l'immagine di un uomo o di animali o altre cose nel creato. E questa è la storia dell'umanità, questa è la storia che vediamo anche nell'Antico Testamento. Uomini che sacrificano i loro figli a idoli pensando di fare la cosa giusta. Questa è la storia. Qualcosa o qualcuno prende il posto di Dio e l'uomo si rivolge alle cose create che sono corruttibili. Si fa un'immagine e si comincia ad adorare. Ma cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare alla luce di questo? Questo è la spiegazione di Dio di quello che succede nell'uomo interiore di ogni persona, di ogni non credente. La nostra responsabilità come credenti non è soltanto di convincere qualcuno di una posizione intellettuale della verità, ma dobbiamo affrontare la sua incredulità come una cosa immorale, come una cosa ingiusta. Cioè l'uomo nella sua incredulità non è amorale o neutro. Essendo consapevoli di questi versetti che abbiamo appena studiato, dobbiamo predicare la buona notizia, dobbiamo predicare il lieto messaggio della salvezza, che c'è salvezza per l'uomo che soffoca la verità, c'è salvezza per l'uomo che ha rifiutato di adorare Dio, c'è salvezza per l'uomo che è radicato nell'inganno e c'è salvezza per l'uomo che fin qua ha scelto l'idolatria e l'immoralità. Come Isaia 55,7 dice una cosa molto interessante, ascoltate: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, i suoi vani ragionamenti. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Il nostro Dio non si stanca di perdonare. Quando noi chiamiamo l'uomo al ravvedimento, la parola ravvedimento significa letteralmente un cambiamento della mente, un cambiamento del nostro modo di pensare, di smettere di vivere indipendentemente da Dio, di sottomettere la propria mente a Dio in un modo che onora Dio. E poi chiamiamo l'uomo a credere in Gesù Cristo come la fonte della misericordia di Dio, perché è Lui stesso che è morto per il peccato di soffocare la verità. Quando noi diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati, stiamo dicendo che Gesù Cristo, e come abbiamo detto parecchie volte, è il nostro sacrificio propiziatorio. Ciò vuol dire che Gesù Cristo ha placato l'ira di Dio che meritiamo noi e che finora abbiamo accumulato un tesoro di ira per il giorno di giudizio. Cristo stesso ha placato l'ira di Dio, è morto per questi peccati. Quindi noi chiamiamo l'uomo incredulo ad abbandonare questo peccato, e che si può ammettere di aver sbagliato, si può ammettere di essersi ribellato a Dio, perché c'è perdono e c'è un Salvatore pronto ad accogliere ciascun peccatore. Chiamiamo l'uomo a non soffocare più con la rivelazione interiore che Dio ha dato. E noi sappiamo che questa rivelazione interiore è sufficiente, come abbiamo scritto, per condannare l'uomo. È sufficiente per condannare l'uomo. Però l'uomo, per essere salvato, ha bisogno del Vangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza. Quindi noi dobbiamo essere fedeli, portando il Vangelo, che è la potenza di Dio, di togliere l'uomo da questa situazione di tenebre e di trasferirlo nel regno della luce di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, noi vogliamo venire davanti a Te chiedendoti aiuto. Noi vogliamo veramente essere usati per raggiungere coloro che non Ti conoscono. Noi non siamo più bravi, noi non siamo più capaci di coloro che non hanno ancora creduto nel messaggio del Vangelo. Noi siamo come loro, peccatori, eravamo perduti, persi, facendo le stesse cose che fanno loro. E Ti prego di usarci come strumenti, di aiutarci a aprire le nostre bocche e dichiarare, annunciare, proclamare, di non vergognarci del Vangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo, per chiunque crede. Ti ringraziamo per questo grande messaggio che abbiamo da predicare, e Ti prego tutto questo nel nome di Cristo. Amen.